Quarantena, dalla peste agli astronauti, quando si sperimenta l'isolamento forzato. Riparte l'osservazione per i 55 italiani rientrati da Wuhan che si trovano alla Cerchignola, nella città cinese il più grande isolamento della storia. Di Nicoletta Cottone. Un tempo in Veneto si chiamava quarantina, la quarantena alla quale sono sottoposte oggi le persone che potrebbero aver avuto potenzialmente contatto con il nuovo coronavirus è una pratica di isolamento che viene da lontano, in auge dai tempi della peste. Isolati dalla società nel corso dei secoli lebbrosi, sifilitici o le persone affette da febbre gialla o colera. La Repubblica di Venezia e la peste nera. Venivano sottoposte all'isolamento persone e navi che giungevano dalle zone colpite dalla peste nel XIV secolo. 40 giorni di isolamento prima di fare ingresso nella laguna della Repubblica di Venezia. Una misura di prevenzione contro la peste nera, che in assenza di cure idonee fra il 1347 e il 1359, sterminò il 30% della popolazione dell'Europa e dell'Asia. Negli archivi di Ragusa il primo documento sull'isolamento. Il primo documento sulla quarantena arriva dagli archivi di Ragusa, datato 1377, stabilisce un isolamento di 30 giorni prima di entrare nella città. Un tempo utile per verificare se si manifestassero o meno i sintomi della peste, poi l'isolamento fu prolungato a 40 giorni e prese il nome di quarantena, il primo lazzaretto su un'isola della laguna di Venezia. Venezia nel 1347 per mettere un freno al dilagare della peste nominò tre tutori della salute pubblica, e proprio lì nacque il primo lazzaretto istituito dalla Repubblica di Venezia, era il 1423. L'isola del Lazzaretto Vecchio si trova nella laguna centrale di Venezia di fronte al di San Marco. 60 anni dopo, nel 1467, l'esempio fu da Genova. L'ospedale degli appestati di Marsiglia. A Marsiglia il vecchio ospedale per lebbrosi nel 1476 si trasformò in un ospedale per gli appestati. Il Lazzaretto di Marsiglia nacque nel 1526 sull'isola di Pomigue. La paura del colera diede vita, nel 1831, a nuovi lazzaretti nei porti occidentali, come quello di Bordeaux. Il lazzaretto di Mahon fu costruito dal 1793 al 1807 per volere del re di Spagna Carlo III. A quell'epoca l'Europa contava 16 lazzaretti, 2 a Venezia, 1 a Marsiglia, 2 a Genova, 2 a Malta, 2 a Trieste, 3 a Livorno, 1 a Napoli, 1 a Corfù, 1 a Zante, e 1 a Castelnuovo nel Montenegro. Era protetta da una muraglia di pietra lunga più di 1,5 km e alta oltre 7,5 metri. Il medico della peste. Maschere a forma di becco firmate alla nuca da due lacci. Erano usate dai medici durante l'epidemia dal XIV in poi, una maschera in uso soprattutto a Venezia e a Roma, fu Charles Delorme, medico di Luigi XIII, a andare oltre la maschera. Nel 1619 inventò un vero e proprio abbigliamento prendendo spunto dalle armature dei soldati. Alla maschera a becco unì una veste idrorepellente in tela cerata lunga fino ai piedi con guanti, scarpe e cappello a tesa larga. C'erano le aperture per gli occhi coperte da lenti di vetro, i due buchi per il naso e un becco ricurvo con dentro sostanze profumate. All'epoca si riteneva, infatti, che miasmi e cattivi odori fossero la causa delle epidemie. I medici dell'epoca visitavano i pazienti usando un particolare bastone per non toccarli. Jean-Jacques Manget, autore del Trattato della Peste, scrisse nel 1721 che l'abito venne indossato dai medici di Niniga durante la peste del 1636-1637 e durante le epidemie del 1630-1631 a Venezia. E quando la peste del 1656 uccise 14.500 persone a Roma e 300.000 a Napoli, come si vede nell'immagine a Roma i medici compaiono quando sono chiamati presso i loro pazienti nei luoghi colpiti dalla peste, i loro cappelli e mantelli di foggia nuova sono in tela cerata nera, le loro maschere hanno lenti di vetro, i loro becchi sono imbottiti di antidoti, l'aria malsana non può far loro alcun male né li mette in allarme. Il bastone nella mano serve a mostrare la nobiltà del loro mestiere ovunque vadano. La quarantena degli astronauti contro i microbi alieni, non solo appestati, ma anche astronauti. Agli astronauti del programma Apollo fu imposta una quarantena di 21 giorni per evitare microbi alieni, 3 settimane per scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione dopo il rientro dalla Luna. Il timore era che potessero portare sulla Terra batteri lunari sconosciuti in grado di scatenare epidemie. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michelle Collins dovettero indossare all'apertura della capsula che li aveva riportati sulla Terra una tuta di isolamento biologico. Poi furono portati nella MQS, la Mobile Quarantine Facility, una sorta di roulotte a tenuta stagna che poteva essere caricata su un aereo. Oggi gli astronauti hanno una quarantena pre-volo nello spazio di circa 2 settimane per evitare di portare batteri nello spazio. Si svolge in un'area del cosmodromo di Bajikonur, in Kazakistan, a poca distanza da un sito di lancio delle Soyuz. E dopo il rientro a terra sono previsti esami medici e riabilitazione. Non c'è quarantena, spiegano gli esperti del settore, ma un periodo di attenzione legato anche agli esperimenti medici svolti a bordo. A Wuhan, la più grande quarantena della storia, la diffusione del nuovo coronavirus che ha il suo epicentro a Wuhan ha causato uno stato di emergenza sanitaria globale. E la città, che ha 11 milioni di abitanti, è in quarantena, la più grande della storia. Dal 23 gennaio stazioni, aeroporti e metropolitana sono inaccessibili, si entra e si esce solo in auto, e con autorizzazioni speciali. Nelle riprese dai droni la città appare completamente deserta, solo farmacie e supermercati sono aperti. Riparte la quarantena alla Cerchignola. Una situazione ben diversa da quella scatenata in Italia dal coronavirus. Alla Cerchigola è ripartita l'osservazione dei 55 italiani rientrati da Wuhan. Il periodo di quarantena ha ripreso il via dal 6 febbraio, quando un giovane ricercatore reggiano di 29 anni è risultato positivo al virus 2019-nCoV. La nuova sorveglianza sanitaria è di 14 giorni, durante i quali i controlli sanitari verranno eseguiti sistematicamente e il tampone verrà ripetuto ogni 2-3 giorni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che il periodo di incubazione vari tra 3 e 7 giorni e fino a un massimo di 14 giorni, dunque la quarantena dei giorni nostri è di 14 giorni. L'Istituto Superiore di Sanità. Coronavirus, dai contagi in metro alle maniglie dell'autobus, ecco il manuale antipanico. L'Istituto Superiore di Sanità nel suo massiccio sforzo informativo antipsicosi sull'epidemia del coronavirus risponde ai dubbi più frequenti su esposizione, prevenzione e trasmissione. Di Marzio Bartoloni. Il vicino che tossisce in metropolitana può essere rischioso, la maniglia dell'autobus a cui ci si sorregge può facilitare il contagio, e ancora, quando andare al pronto soccorso o può essere utile fare un test del sangue. L'Istituto Superiore di Sanità nel suo massiccio sforzo informativo antipsicosi sull'epidemia del coronavirus risponde con delle nuove FAQ ai dubbi più frequenti su esposizione, prevenzione e trasmissione. Il rischio contagio sui mezzi pubblici. Se sono stato in metropolitana con una persona che tossiva e nei giorni seguenti compare la tosse anche a me devo andare in ospedale, la risposta dell'ISS è secca, no, ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che il nuovo coronavirus stia circolando in Italia, è invece certo che si è in una fase di massima trasmissione del virus influenzale stagionale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi respiratori come febbre, tosse, mal di gola, eccetera, o comunque difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. Risposta simile per chi ricorre agli autobus. È altamente improbabile che possa verificarsi un contagio da nuovo coronavirus attraverso le maniglie degli autobus o della metropolitana. È comunque buona norma per prevenire tutte le infezioni respiratorie lavarsi frequentemente e accuratamente le mani prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. Influenza o coronavirus? La domanda forse più scontata, ma anche quella che preme chiunque oggi contragga un'influenza, come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta a un'infreddatura o al nuovo coronavirus? Al momento avverte l'ISS, secondo le evidenze scientifiche disponibili, il nuovo coronavirus non circola in Italia. Le uniche condizioni di rischio legate alla possibilità di aver contratto l'infezione sono aver viaggiato negli ultimi 14 giorni in zone della Cina in cui il virus si sta diffondendo, avere avuto contatti con persone con infezione accertata. Chi invece è stato nelle zone a rischio è opportuno in caso di sintomi che contatti il numero telefonico 1500 del Ministero della Salute per avere indicazioni sui comportamenti da seguire. In ogni caso spiega ancora l'istituto qualora dovessero comparire febbre o disturbi respiratori, considerato che in questo momento si è nel periodo di massima circolazione dell'influenza stagionale, è opportuno rivolgersi al medico curante. Antivirali per prevenire l'infezione e i test del sangue. L'Istituto Superiore di Sanità risponde anche al dubbio sul possibile impiego degli antivirali a scopo preventivo per evitare l'infezione. E la risposta è negativa anche in questo caso. Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da coronavirus o da altri tipi di infezioni virali. Come negativa è la risposta anche sull'utilità dei test del sangue per scoprire una eventuale positività al virus. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento e, laddove si rilevino delle positività al virus, deve essere confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Parlare dell'epidemia. Coronavirus per l'OMS ora è allarme infodemia, e i social si schierano. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità a complicare la gestione dell'epidemia concorre la diffusione di fake news sul virus, sulla pericolosità e sui rimedi. Di Marco Loconte. Ormai lo certifica anche un'istituzione internazionale, e non un caso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella che si occupa e si preoccupa innanzitutto della salute degli esseri umani. C'è una sindrome che condiziona pesantemente la nostra mente, la nostra attenzione, la nostra capacità di comprensione, di elaborare le informazioni che riceviamo e di ricostituirle. Ed è qualcosa che, nella civiltà dell'informazione, popola il nostro ecosistema in modo ormai strutturale. Infodemia è il termine usato dall'OMS per indicare quell'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno. Pandemie a infodemia. Una pioggia di notizie in cui si incrociano e si confondono verità e falsità, dicerie e conferme, ipotesi, assiomi, teoremi. L'allarme lanciato dall'OMS è stato al centro di un focus diffuso pubblicato per rintracciare e rispondere a falsi miti e voci sul virus di Wuhan. L'organizzazione con sede a Ginevra è particolarmente impegnata nella gestione delle notizie che riguardano il coronavirus e che è decisivo sotto diversi punti di vista, per la gestione dell'epidemia del virus in senso stretto, ma anche per gli effetti che gli allarmi immotivati provocano nella popolazione. Si pensi ai numerosi casi di intolleranza nei confronti di cittadini cinesi in giro per il mondo, Italia compresa. Certo, il coronavirus può preoccupare e spaventare, ma è anche noto che la mortalità di questa infezione è decisamente più alta rispetto alle comuni influenze che ogni anno d'inverno colpiscono milioni di persone e mietono un numero di vittime vicino al 1%. Il coronavirus sfiora il 3% dei casi accertati, cui occorrerebbe aggiungere tutte le migliaia di persone per le quali il virus non è stato rilevato per assenza di sintomi. La mortalità della spagnola che nel 1918 falcidiò l'Europa fu di poco superiore al 2%. Allarme a Wall Street. Il tema è scottante, le borse internazionali hanno oscillato in modo rilevante sull'onda delle notizie sull'allargamento del contagio, tanto da spingere la Security and Exchange Commission, la CONSOB statunitense, a mettere in guardia gli investitori dalla diffusione di notizie riguardanti aziende in vario modo connesse al settore della farmaceutica e della cura. Il riferimento è ad alcune campagne promosse, cioè finanziate sui social media in modo che venissero distribuite su larga scala, riguardanti la possibilità che prodotti o attività di società quotate possano prevenire, individuare o curare il coronavirus. Come intuibile, informazioni non confermate potrebbero far impennare o crollare i titoli del settore e il rischio frode. È lo schema pump and dump ben noto ai truffatori, così come alle autorità di vigilanza. Si fanno circolare notizie estremamente ottimistiche, si beneficia del rialzo dei titoli e si vende prima della smentita e del crollo inevitabile dei titoli. Un rischio rilevante soprattutto per le aziende di piccole dimensioni. Da qui l'intervento della SEC particolarmente impegnata a garantire la trasparenza del mercato e la correttezza delle informazioni, cui sono diverse pervenute denunce di campagne promozionali definite report di ricercatori che indicano la previsione di rialzo di azioni. Social vigilati speciali e mobilitati. Per questo sotto la lente ci sono anche i social media che si sono mossi tempestivamente. Facebook ha deciso di eliminare dalla propria piattaforma e da Instagram notizie false o fuorvianti sul coronavirus. Una mossa inedita, visto che la piattaforma di Mark Zuckerberg ha sempre dichiarato di non volersi comportare come un editore e in passato di fronte a fake news segnalate da utenti o dalla rete internazionale di soggetti che vengono attivati in questi casi per un'azione di fact-checking, non avevano rimosso i contenuti ma ridotto enormemente la diffusione dei post incriminati. Evidentemente il tema salute ha spinto i vertici dei social ad un approccio più rigoroso. Anche Twitter è intervenuta stringendo un accordo con il Ministero della Salute al cui account vengono indirizzate le ricerche e gli hashtag sul tema manipolazioni e psicosi. Da sempre l'impatto delle notizie sui comportamenti umani è oggetto di riflessione e attenzione. L'intreccio del nome della rosa Umberto Eco 1980 su una vicenda ambientata nel XII secolo ruota sul rischio connesso alla lettura di un libro considerato pericoloso. Ma la moltiplicazione della possibilità di ciascun cittadino di comunicare in modo anche anonimo su ciascun argomento ha portato la questione a un livello totalmente diverso. D'altronde è recente la memoria della vicenda Cambridge Analytica con il condizionamento delle elezioni di Trump, così come del referendum su Brexit, consultazioni caratterizzate da campagne social che hanno alzato l'attenzione sulle potenzialità di questi strumenti, spingendo il dibattito pubblico sul tema fino a ipotizzare varie forme di controllo sugli account social, la proposta di registrazione con documento. Ma la velocità tecnologica è tale che il deepfake, la manipolazione di video con personaggi noti cui vengono fatte dire frasi che non si sognerebbero di pronunciare, che solo ieri scandalizzava e preoccupava, domani rischia di essere desueto. Il medico conferenziere. Molta acqua è passata sotto i ponti dai persuasori occulti di Vance Packard degli anni 50, dal pensieri lenti pensieri veloci di Daniel Kahneman, psicologo vincitore nel 2002 del Nobel per l'economia, al recente Factfulness di Hans Rosling. Nel suo libro spiega l'importanza di gestire le informazioni in occasioni di epidemie, e lo spiega da medico impegnato in Africa a circoscrivere i focolai di infezione e a comunicare agli organismi internazionali informazioni attendibili riguardanti la diffusione delle malattie in quelle terre. Rosling, in ragione di questa esperienza, ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita conclusasi nel 2017 a spiegare in centinaia di conferenze che la percezione che abbiamo della realtà non coincide un granché con la realtà. Perfino i potenti del mondo riuniti a Davos non sono stati in grado di rispondere correttamente alle 10 domande poste loro da Rosling sull'attualità, dalla copertura vaccinale in Africa alla scolarizzazione in India fino alla crescita della popolazione mondiale. Tra percezione e realtà c'è un'infodemia che in questi giorni fa circolare in rete la notizia sull'efficacia dell'aglio contro il coronavirus o che l'infezione possa essere trasmessa attraverso lettere e pacchi postali provenienti dalla Cina.